Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sante Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Terra del Buon Consiglio, Ave Maria a tutti. Noi oggi cerchiamo di meditare su un mistero molto importante della nostra fede, parlo della virtù della fede, non è ancora un dogma di fede, ma è oggetto di una pia fede, di una pia credenza da parte del popolo cristiano e di una grande parte anche della Chiesa docente, dai vescovi e dai teologi. Parliamo della corredentrice nel mistero di Fatima. La Madonna Fatima non ha parlato direttamente della corredentrice, ma tutta la fenomenologia mistica di Fatima, sia quella angelica sia quella mariana, è una conferma della fede della Chiesa nella corredenzione di Maria. Parlo di fede non ancora ecclesiastica, perché ancora manca un dogma esplicito a proposito della cooperazione singolare da parte della Madonna alla redenzione, ma non mancano tutte le testimonianze dei santi, tutte le testimonianze anche del magistero ordinario, di grandi papi, di papi santi come Giovanni Paolo II, non manca la testimonianza della fede del popolo di Dio, della devozione e anche della pietà. E Fatima si inserisce proprio in questo processo di conoscenza sempre più profonda, sempre più alta del mistero di Maria, che incessantemente attraversa la storia della Chiesa. La Madonna aveva profetizzato nel Magnificat: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Lo Spirito Santo, dice Gesù per due volte nel Vangelo di San Giovanni, nel capitolo 14 e nel capitolo 16, lo Spirito Santo vi condurrà alla verità tutta intera, e la verità che lo Spirito Santo vuole rivelare in questi tempi è la singolare partecipazione di Maria alla redenzione. Perché singolare? Perché in qualche modo siamo tutti corredentori, no? Nel senso che tutti quanti dobbiamo collaborare con la redenzione che abbiamo ricevuto, ma la Madonna è collaboratrice in senso unico, perché la Madonna, unicamente la Madonna, era presente al Calvario non semplicemente come spettatrice, non semplicemente come colei che ha ricevuto la redenzione da Cristo, ma colei che dopo aver ricevuto da Cristo tutta la grazia e tutta la salvezza, offre se stessa con Gesù per la nostra redenzione. E quindi si dice che la Madonna partecipa in modo singolare alla redenzione, perché partecipa primo alla redenzione oggettiva, cioè partecipa all'offerta del sacrificio che ci ha redenti, poi partecipa in un modo attivo, non solo passivo, non solo è colei che riceve la grazia da Cristo, certo la riceve, ma anche risponde totalmente a questa ricezione, è attiva, è consapevole, cioè non è che la Madonna stava lì, come dire, per caso, non è che è, come San Giovanni Battista, come San Giovanni Evangelista, ecco, che grazie alla Madonna si trovava in quel momento ai piedi della croce, probabilmente anche lui, stordito dagli eventi, non capiva bene quello che stava succedendo. Cioè, la Madonna non era così. La Madonna era consapevole sin dal suo fiat, sin dall'inizio della sua maternità divina, che la sua missione consisteva non solo nel dare alla luce il Figlio di Dio, ma anche nel collaborare con Lui all'opera della salvezza di tutti gli uomini. E questa singolare, singolarissima cooperazione di Maria alla redenzione è oggetto di una incessante riflessione da parte della teologia, da parte anche della riflessione pietosa del popolo di Dio, ed è oggetto anche delle rivelazioni di fatti. Abbiamo già parlato della grande preghiera insegnata dall'angelo del Portogallo, no? Ai tre pastorelli, dove insegna ai pastori di chiedere la conversione dei peccatori per i meriti infiniti del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Quindi noi chiediamo la conversione dei peccatori per i meriti non solo di Gesù, ma anche di Maria. È chiaro che non sono meriti che stanno sullo stesso piano dal punto di vista della dignità della persona, ma stanno nello stesso evento salvifico che è l'offerta del sacrificio. Cioè, il sacrificio che ci ha redenti riconosce in se stesso due livelli, due aspetti: il livello divino, che è quello di Gesù, e il livello umano, che unito a quello divino, in qualche modo ne forma l'ornamento, la bellezza, diciamo, la bellezza anche della femminilità e della maternità, e così in un congiunto di sacrificio divino e umano, ecco, è come si costituisce, come si forma l'integrale offerta a Dio, in vista della quale l'umanità riceve la redenzione, riceve la salvezza, riceve il perdono dei peccati e il dono della vita eterna. Di questo parla anche, in un modo icastico, attraverso le immagini, parla anche l'ultima apparizione, possiamo dire, conosciuta con una finalità pubblica ricevuta da Suor Lucia il 29 giugno del il 13 giugno del 1929 a Tui, e quando Lucia vede la Madonna con il cuore immacolato circondato di spine accanto all'altare del sacrificio, accanto a Gesù che rinnova il suo sacrificio sull'altare. Come a dire, ecco, che cosa dice quell'immagine, no, che molto spesso l'avete vista, no? C'è l'altare, c'è il crocifisso che gronda sangue, il sangue cola sull'ostia, cola sul calice, e la Madonna col cuore immacolato, ecco, accanto a questo calice, al calice che raccoglie il sacrificio di Cristo, come se raccogliesse anche le lacrime della Madonna. Quindi che cosa ci fa la Madonna con Gesù crocifisso sull'altare dell'Eucaristia, sull'altare della Messa? Sta lì a dirci una cosa importantissima che vedremo fra poco, che nella Santa Messa in qualche modo mistico si rinnova certo il sacrificio di Cristo, ma si rinnova anche in qualche modo l'offerta sacrificale della Madonna. Lo vedremo in un testo importantissimo del Magistero Ordinario di San Giovanni Paolo II, che risale al 1983. Ma oltre a questa ultima apparizione di Tui del 1929, Suor Lucia ci ha lasciato un bellissimo libro, importante libro, Gli Appelli di Fatima, dove lei riassume in termini catechetici accessibili a tutti il messaggio di Fatima, riassume i contenuti dottrinali e morali che la Madonna ha voluto comunicare al mondo intero attraverso le sue manifestazioni a Fatima. E in questo libro Suor Lucia non ha esitato a parlare apertamente della corredenzione che ha il senso di cui vi dicevo prima, non di una collaborazione generica, comune alla redenzione di Cristo, che questa appartiene a tutti, ma per corredenzione noi intendiamo una redenzione singolare, cioè la Madonna partecipa al farsi della redenzione. non soltanto è colei che riceve la redenzione di Cristo in modo preservativo, ma è anche colei che dopo aver ricevuto la salvezza da parte di Gesù, la preservazione del peccato, si offre, si co-offre con Gesù per offrire a Dio il sacrificio che ottiene a noi la grazia della salvezza. Questo significa la redenzione, la corredenzione, in sostanza. Poi ci sono tante altre cose da dire, evidentemente, ma per il momento fermiamoci a questo aspetto essenziale, peculiare, proprio della corredenzione di Maria. E tutto questo noi lo ritroviamo nelle Mariofanie di Fatima e lo ritroviamo nel libro scritto da Suor Lucia verso la fine della sua vita. E di questo libro parla anche il cardinale Tarcisio Bertone. Ecco, in un libro che lui scrive, intitolato L'ultima veggente di Fatima, o la presentazione di Benedetto XVI, libro del 2007, il cardinale scrive così. Perché Bertone? Perché Bertone a quel tempo era il principale collaboratore di Benedetto XVI per quanto riguarda la dottrina della fede, per quanto riguarda dunque la difesa della fede, quindi era il collaboratore di Benedetto XVI per quanto riguarda questi aspetti dogmatici. E allora su incarico per volontà di Benedetto XVI è stato il cardinale Tarcisio Bertone ad avere vari colloqui, ad intrattenere varie corrispondenze con Suor Lucia. E allora è qualificato, è un testimone qualificato per parlare sui problemi di Fatima e sul messaggio di Fatima. In questo libro che il cardinale ha dedicato a Suor Lucia, egli dice così: il libro di Suor Lucia, Gli appelli del messaggio di Fatima, era stato bloccato da chi? Da Sant'Ufficio, cioè dalla Congregazione della Fede. Era stato bloccato, come se contenesse degli errori. E perché è stato bloccato? E lo spiega subito il cardinale: perché si pensava che se lasciamo pubblicare un libro Suor Lucia diventa subito un best seller, come fosse il libro di una santa. Quindi questa è una prima intenzione, ecco, per salvaguardare Suor Lucia da una certa vanagloria, ecco, da una certa presunzione che avrebbe offuscato qui la sua umiltà e potrebbe offuscare anche il processo della sua beatificazione, che speriamo che si concluda al più presto. Adesso Suor Lucia nell'estate del 23 è stata dichiarata venerabile, quindi siamo ad un passo dalla sua beatificazione, ma una delle virtù principali del beato è l'umiltà. E dice, cioè, se noi, dice il cardinale, se noi avessimo pubblicato così di botto questo libro, sarebbe diventato un bestseller e avrebbe quasi surclassato il magistero dei papi, no? Perché qui c'è una cosa abbastanza curiosa. Il mondo, praticamente, ma anche i fedeli, credono più a Suor Lucia che non al Papa, che non ai Vescovo. E perché? Perché Suor Lucia ha un contatto diretto con il Paradiso, quindi gli si attribuisce una specie di infallibilità e di sapienza superiore a qualsiasi altra sapienza su questa terra. Insomma, questo fenomeno, che è indubitabile, cioè è chiaro che tutti sono portati a dare massimo credito, no, alle parole di una veggente, soprattutto di una veggente poi riconosciuta dalla Chiesa, ma è anche vero che a volte si esagera un po', perché i veggenti per sé non sono infallibili, e lo dimostra il fatto che tante volte si contraddicono tra di loro. Se voi mettete in sinossi, no, a confronto tutte le vite di Maria scritte dai vari mistici, a partire da Santa Brigida, poi passiamo per Santa per la beata Caterina Emmerich, poi passiamo alla venerabile Maria D'Agreda, poi passiamo alla nostra Maria Valporta, e così via, ma non sono le uniche, ce ne sono tante rivelazioni che riguardano la vita della Madonna. Se voi le mettete in finocchi vedete che hanno parecchie contraddizioni, cose diciamo accidentali, non possono essere quanti anni aveva la Madonna quando è morta, se è morta ad Efeso o se è morta a Gerusalemme, cosa è successo, in che modo è venuta la sua morte, gli apostoli erano presenti o non erano presenti, in che modo erano presenti, come erano i funerali, tutti i particolari che in sé non incidono sulla nostra fede, ma in qualche modo manifestano una certa discrepanza, ecco, tra questi mistici, queste leggende, che sono anche pure santi, e che sta a indicare un fatto indubitabile, che il singolo veggente, anche se un vero veggente, non è infallibile. Perché non è infallibile? Perché l'infallibilità il Signore l'ha data non ai veggenti, ma l'ha data al vicario di Cristo, al Papa, quando parla ex cattedra, neanche quando parla sull'aereo o parla ai giornalisti o esprime le sue opinioni lì. Infatti possono dire tante cose inesatte e anche proprio sbagliate, come è successo in passato e probabilmente succederà anche nel presente e nel futuro. Ma gli stessi veggenti, quando ricevono da parte del mondo soprannaturale delle rivelazioni, delle ispirazioni, delle locuzioni, delle illuminazioni, gli stessi veggenti desiderano avere il confronto e l'approvazione da parte di coloro che hanno ricevuto da Cristo il compito di confermare i fratelli nella fede. E questi sono i vescovi, sono i censori, in modo particolare il Papa che ha ricevuto da Dio il compito di confermare i fratelli nella fede, cioè il Papa come successore di San Pietro ha principalmente il compito non di suscitare la fede, non di produrre la fede, questa la produce Dio, ma di confermare, cioè di distinguere tra tutti i fenomeni e tra tutte le illuminazioni e tra tutte le manifestazioni della fede, quelle vere e quelle dubbie e quelle sicuramente sbagliate. Allora, per tornare a noi, Suor Lucia scrive con una grande autorità, l'autorità di una veggente che con la sua vita, con il suo insegnamento e soprattutto con l'esperienza mistica provata dalla Chiesa, no? L'esperienza dell'apparizione della Madonna Fatima, ha acquistato un'autorità enorme, no? Presso la Chiesa intera, e di fronte a questa autorità morale, no, di Suor Lucia, la Chiesa magisteriale, no, con il cardinale Bertone e probabilmente anche con Papa Benedetto XVI, ma anche prima, perché il libro è stato consegnato parecchi anni prima, già sotto Giovanni Paolo II, per non creare un eccessivo fanatismo attorno a Suor Lucia, attribuendole un'infallibilità che non possiede e forse anche suscitando una specie di reazione, una specie di presunzione in lei che avrebbe pregiudicato qui la sua virtù dell'umiltà. Allora dice il cardinale, abbiamo bloccato il libro, l'abbiamo tenuto sotto chiave. E poi aggiunge, beh, è una decisione un po' opinabile, dice, però voglio dire, ma allora tutti i libri potrebbero provocare un po' la superbia dei loro autori. Ma nel caso di Suor Lucia è un po' diverso, perché Suor Lucia, ripeto, non è un autore come gli altri, era veramente la persona più ammirata e forse più amata nel mondo cattolico, come se tutti tendessero delle sue labbra più che del magistero, no? il che non è un atteggiamento proprio giusto, come abbiamo visto, mi ho cercato di spiegare. Poi aggiunge il cardinale, ma non vi era alcuna necessità di correzioni o di censure, ecco, quindi il libro era pulito, era ortodosso, era cattolico al 100%. Poi però viene fuori un'altra questione, ecco, che è una rivelazione da parte del cardinale Bertone, senz'altro, molto importante. Dice, quindi, primo che il libro era perfettamente cattolico, però poi dice che il libro era percorso, anche se in forma sobria, della tesi di riconoscere Maria come corredentrice dell'umanità. Ma solo però intanto ne parla 7-8 volte, quindi non è solo per accidente, parla 7-8 volte. Sulla questione dell'umanità, sulla questione... E in realtà noi sappiamo che è stato proprio, cioè da certe voci, e sappiamo che anche questo titolo ha contribuito al blocco. E sembra che la congregazione della fede abbia chiesto più volte a Suor Lucia di ritrattare questo titolo e di cambiarlo con un altro. Perché devi scrivere corredentrice, visto che questo titolo non piace a qualcuno? Scrivi cooperatrice, scrivi cooperatrice, la redenzione, scrivi quello che vuoi, ma non usare questo titolo. Quindi sembra che abbiano insistito abbastanza pesantemente con Suor Lucia, fino al punto da dirle: Suor Lucia, se tu non cambi questo titolo, noi non ti pubblichiamo il libro. Perché? Perché tu hai una grande autorità morale su tutto il popolo di Dio, siccome è un titolo ancora sub iudice, del quale i teologi ancora discutono e si accapigliano, se tu scendi in campo a favore della redentrice, Lucia locuta est, causa finita est. E siccome a quel tempo, come adesso, soprattutto la teologia romana era piuttosto diffidente nei confronti della corredentrice, ecco perché sono un po' di congetture queste, ma trovo il supporto anche da parte di altri autori che conoscono un po' meglio come sono andate le cose, e che è perlomeno verosimile. Il blocco del libro è stato causato non solo per preservare Suor Lucia un po' da una presunzione e da una vanagloria eccessiva, ma anche perché con la sua autorità morale non approvasse a livello della Chiesa universale il titolo di corredentrice, che stando alle posizioni della teologia romana è ancora sub iudice, cioè la teologia romana un po' stenta a riconoscere questo titolo e il contenuto di questo titolo. E in effetti, dice il cardinale, sulla questione della corredenzione, sia la Congregazione per la Dottrina della Fede, sia l'Accademia Mariana Internazionale avevano rilevato qualche criticità, specialmente in ragione del dialogo ecumenico. Soprattutto c'è stato nel 1996, c'è stato il congresso internazionale di Częstochowa, che ha riunito un certo numero di teologi per esaminare la richiesta di un nuovo dogma mariano che avrebbe dovuto coinvolgere tre titoli addirittura, un dogma trinitario in qualche modo, trino, il dogma della mediatrice di tutte le grazie, della corredenzione e anche di Maria come avvocata, cioè come interceditrice presso Dio. E la Commissione, insomma, si è espressa in termini piuttosto negativi, non negando che il titolo può essere anche portatore di contenuti cattolici veri, ma dice è fuorviante, e non è ancora matura, non è ancora maturata la teologia della redenzione, quindi non ne parliamo, soprassediamo, aspettiamo tempi migliori. Se così stanno le cose, davanti a questo status quo, la congregazione della dottrina della fede ha ritenuto opportuno bloccare, no, questo libro. Però, ecco, il libro era di grande valore, dice il cardinale, e allora, dopo aver tentato di persuadere Suor Lucia a cambiare il titolo di corredentrice in un altro titolo, quasi equivalente ma non del tutto identico, insomma dice, beh, a questo punto abbiamo provato di tutto, ma prima che muoia Suor Lucia, prima che faccio una brutta figura, possiamo dire, ecco, come censori di un libro buono che lo blocchiamo per le nostre infermità e ristrettezze teologiche, dobbiamo pubblicarlo. E l'hanno pubblicato, credo, intorno all'anno 2000, ecco, che si è stato pubblicato il libro di Suor Lucia sui messaggi di Fatima, che contiene la dottrina della corredenzione. Perché dunque la teologia romana ha ancora delle difficoltà a riconoscere questo titolo? Non perché dubiti che Maria abbia avuto una singolarissima cooperazione con Gesù nella nostra redenzione. Cioè, oramai questa è dottrina del Vaticano II. Se voi leggete bene il Vaticano II, il capitolo ottavo, non mi ricordo bene il numero del paragrafo, ma lì è chiarissima la cooperazione singolare della Madonna, no? che offre se stessa, immola se stessa assieme al suo figlio. Però Che cosa un po' trattiene la teologia romana, soprattutto il dicastero preposto alla dottrina della fede, a autorizzare senza limiti e senza citazioni, sono i contenuti teologici. Perché c'è questa esitazione? Perché effettivamente non si capisce bene il contenuto della corrente, si potrebbe esagerare fino al punto, no, di porre la corredenzione della Madonna sullo stesso piano della redenzione di Cristo. Se non si interpreta bene la corredenzione, effettivamente anche la redenzione stessa di Cristo rischia di ricevere un detrimento, perché sembrerebbe che la Madonna ha dovuto aggiungere qualcosa che mancava alla redenzione di Cristo, perché la redenzione di Cristo non era del tutto sufficiente a redimere il mondo, ma aveva intrinsecamente bisogno di questo completamento a motivo della sua insufficienza, della sua imperfezione. Questo è un errore madornale, no, non è così. La redenzione di Cristo è sovrabbondante, la redenzione di Cristo vale per infiniti uomini, la redenzione di Cristo ha un valore veramente che attinge l'infinità, perché è una persona infinita che offre il sacrificio sia pure nella natura umana. Però, ecco, di fronte a questa eccellenza e a questa infinità relativa, possiamo dire, della redenzione di Cristo, la teologia deve cercare di dar ragione all'intuito della fede e dei mistici, che in questa redenzione di Cristo c'è il posto per una integrazione, e se non sarà un'integrazione sullo stesso piano, sarà su un piano subordinato, ma sempre un'integrazione è, non sarà un'integrazione sostanziale, sarà accidentale, sarà una integrazione non necessaria, ma comunque libera e voluta. Insomma, la teologia cattolica deve ancora mettere a punto, no, questi aspetti secondari, no, ma comunque importanti, che sostanziano la nozione della redenzione, e fino a quando non si trova un certo consenso nei teologi nello spiegare in che modo, che cosa la Madonna ha fatto per essere con la redenzione, in che modo Dio ha accettato soprattutto questa offerta della Madonna, fino a quando non si arriverà ad una maturazione di questa comprensione del mistero della cooperazione di Maria alla redenzione, probabilmente il mistero sarà sempre un po' cauto, un po' guardingo. Ma è proprio per questo che di corredenzione oggi bisogna parlare, è assolutamente necessario parlare, perché se non se ne parla, come si fa a capire, ad approfondire, come si fa in qualche modo ad interagire, parlo nella comunità teologica del momento, i teologi, come dire, si aiutano l'uno con l'altro, uno arriva fino a un certo punto, poi l'altro aggiunge qualcos'altro, un altro corregge, un altro mette assieme, un altro sintetizza, un altro porta avanti, ma questo è il lavoro della teologia, che sottopone poi il risultato al magistero, ma se non se ne parla, no? Se non se ne parla, se c'è un veto, se c'è il mutismo su queste problematiche, come si fa ad avanzare nella comprensione teologica di questo? Quindi ha fatto bene Sor Lucia a non ritrattare questo titolo, ma anzi a volerlo esplicitamente introdurre nel suo libro, perché in fondo, come dicevo, le rivelazioni di Fatima parlano della corredenzione, parlano di questa cooperazione di Maria alla redenzione. E come vi avevo accennato prima, ci sono vari modi, ovviamente, di provare la redenzione, in modo biblico, patristico, dovremmo fare una lezione, no, soltanto su questo, ma per fermarci soltanto alla norma normata o alla norma prossima della nostra fede, che è il magistero, e per fermarci soltanto al magistero più vicino a noi, guardiamo San Giovanni Paolo II. San Giovanni Paolo II, a parte che anche lui, come su Lucia, parla della corredenzione, dice esplicitamente perlomeno 7 volte, nominando proprio ex professo il titolo, e innumerevoli volte, forse decine e decine di volte, ha parlato della collaborazione singolare di Maria alla redenzione, ma in una catechesi, in un Angelus, quindi l'Angelus non è certamente il magistero più importante, ma fa parte del magistero ordinario del Papa. In un Angelus del 5 giugno del 1983, questo Angelus si trova tra gli insegnamenti di Giovanni Paolo II, troviamo questo testo, adesso io ve lo leggo. E ditemi voi se non è un testo veramente straordinario. Allora, dice così: la madre della Chiesa stette accanto al crocifisso soffrendo profondamente col suo unigenito, si associò con animo materno al suo sacrificio, acconsentì con amore alla sua immortazione. Ecco, qui cita il Vaticano II, al Lumen Gentium numero 58, quel numero che non mi ricordavo. La Lumen Gentium, quindi il Concilio Vaticano II, nel paragrafo 58 parla di questa singolare cooperazione di Maria alla redenzione. E cita anche Paolo VI la Marialis Cultus del 2 febbraio del 1974, ecco, quest'anno, cari fratelli, 2 febbraio, ricordiamoci che ricorre il 50° della Marialis Cultus, una grande, grande lettera, esortazione apostolica, Marialis Cultus, una grande lettera mariana di Paolo VI che pone fine all'era glaciale della Mariologia, che è purtroppo imperversato nel post-concilio e ha determinato, diciamo, una certa ripresa del culto mariano e anche della grande Mariologia. Quindi qui Giovanni Paolo II cita un magistero autorevole precedente parlando della associazione di Maria al sacrificio di Cristo. E poi dice così: lo offrì e si offrì al Padre. Guardate che questo è importante. Perché, ecco, sia la Maria di Scultus, sia un po' il magistero tradizionale, anche, per esempio, la Ad Diem Illum di Pio X del 1904, il 50° dell'Immacolata, anche lui parla di questa offerta, no? Che la Madonna ha come un atto sacerdotale, no? Un gesto sacerdotale nei confronti del sacrificio del figlio. Ecco, quindi la Madonna offre, lo offrì, dice, chi la Madonna, a chi? A Gesù. E a chi l'ha offerto Gesù? Al Padre Celeste, quindi atto sacerdotale, e si offrì al Padre. Quindi vedete come qui Giovanni Paolo II ci fa capire che il Padre Celeste ha accolto non solo il sacrificio di Cristo, ma anche il sacrificio di Maria come valevole e meritevole della redenzione universale di tutti gli uomini. Lo offrì e si offrì, cioè è importantissimo quel si offrì, cioè non è soltanto un sacerdote che celebra la messa offrendo il sacrificio, no, anche lui entra nel sacrificio. Anche lei, anche lui, anche la Madonna è vittima e sacerdote, no? come Gesù. Certo, non lo è allo stesso modo di Gesù, non lo è allo stesso livello di Gesù, perché tutto quello che la Madonna è e fa è in dipendenza in relazione di Gesù, ma ugualmente, posta questa dipendenza e questa subordinazione a Gesù, tutto quello che Gesù ha fatto come Dio, la Madonna l'ha fatta come madre sua e come sua discepola, come sua creatura, come sua collaboratrice. Quindi, ripeto, cari fratelli, ricordiamoci queste parole. Giovanni Paolo II dice che la Madonna, accanto al crocifisso, lo offrì e si offrì al Padre. E questa è la correlazione. Senso forte. E poi continua dicendo: ogni Eucaristia è memoriale di quel sacrificio e della Pasqua che ridonò vita al mondo. Ogni messa si pone in comunione intima con lei, la madre, il cui sacrificio ritorna presente, come ritorna presente il sacrificio del figlio alle parole della consacrazione del pane e del vino pronunciate dal sacerdote. Quindi ci si aggiunge sapienza a sapienza, luce a luce. Quindi se è vero che il sacrificio redentore è costituito dall'offerta sia di Cristo crocifisso, sia della madre addolorata, che insieme costituiscono il prezzo della redenzione, Allora in ogni messa, dove giustamente si rinnova il sacrificio della nostra redenzione, come si rinnova il sacrificio di Cristo, così si rinnova il sacrificio della Madre, della Corredentrice. E lo ripeto, questo testo è importantissimo. Ogni messa, dice San Giovanni Paolo II, ci pone in comunione intima con lei, la Madre, il cui sacrificio ritorna presente, questa è una parola forte, come ritorna presente il sacrificio del Figlio, con quale differenza? Il sacrificio della Madonna è concomitante al sacrificio di Cristo, cioè nell'ostia c'è soltanto Cristo, il sacrificio celebra in persona di Cristo. Ma siccome Cristo sull'altare non era solo, ma era sia fisicamente sia moralmente unito alla Madonna, rinnovando il sacerdote e rinnovando il sacramento, il sacrificio di Cristo rinnova anche per concomitanza reale il sacrificio della Madonna. Si può parlare quindi in senso largo, per partecipazione, di una rinnovazione del sacrificio anche della Madonna, in un senso mistico ma assolutamente reale e concomitante con la realtà della rinnovazione del sacrificio sacramentale di Cristo. Qui, cari fratelli, i teologi devono approfondire e trovare parole giuste per ad un tempo non mettere il sacrificio della Madonna allo stesso livello del sacrificio di Cristo, ma neanche di estraniarlo del tutto dal prezzo della redenzione. Qui i teologi devono aggiustare l'ingegno, devono parlarne, devono togliere le barriere, devono togliere i veti, il mutismo imposto che non serve a nessuno se non ai nemici della nostra devozione. Questo ritornare presente del sacrificio di Maria, cari fratelli, ci spiega anche un'altra cosa, no? Come mai la Madonna appare spesso che piange, che lacrima, che il cuore è trafitto? Proprio per questo, cioè la Madonna appare così affranta, così afflitta, perché così affranta e così afflitta è stata sotto la croce. Ma questo sacrificio sotto la croce non è soltanto un sacrificio passato, è un sacrificio che dura per l'eternità e che viene rinnovato in tutte le sante messe. Cioè, cari, anche qui dobbiamo toglierci dalla testa sia un dolorismo sbagliato, cioè ci sono alcuni che pensano che la Madonna in Paradiso continua ad aggiungere sofferenza a sofferenza oltre a quelle che lei ha già sofferto abbastanza in una misura inconcepibile durante la sua vita. No, la Madonna in Paradiso non soffre più nuove pene oltre a quelle che ha già sofferto, ma ha la possibilità di rinnovare con la sua memoria e anche con la potenza di Dio nella presenza reale, ha la possibilità di rinnovare tutte le pene che lei ha passato nella sua vita, principalmente le pene della sua corredenzione e quindi della croce. E questo la Madonna lo fa in concomitanza al rinnovarsi del sacrificio sacramentale di Cristo in ogni messa. In ogni messa e ogni giorno se ne celebrano più o meno 300.000 messe in tutti i minuti del giorno, in tutte le ore del giorno c'è una messa che sale a Dio, in tutte le messe c'è anche il dolore della Madonna, non è un dolore aggiunto a dolore, è lo stesso dolore che la Madonna ha patito i piedi della croce, ma dice ma quello è un dolore passato, no cari fratelli, e quello è un dolore, possiamo storico e metastorico, fisico e metafisico, perché quell'onore è stato assunto da Dio con un valore perenne, cioè il valore di quel sacrificio ha un valore che si estende alla storia dell'umanità, da Adamo ed Eva all'ultimo uomo che, librato dalla faccia della terra, godrà degli effetti di quel stesso dolore, di quello stesso sacrificio. E davanti a Dio, come un giorno vale come mille anni come un giorno, davanti a Dio, dove non c'è il tempo, non c'è il tempo, davanti a Dio, questo sacrificio ritorna presente, realmente presente, tutte le volte che il sacerdote celebra la Santa Messa, per applicarne i frutti ai sacerdoti presenti e tutte le istituzioni della Chiesa. Questo, cari fratelli, è importantissimo da capire e da meditare. E per confermare ancora una volta l'importanza di questo insegnamento, di questo aspetto della nostra fede mariana, ripeto, non è ancora una fede dogmatica, ma è una fede prossima al dogma, vicina al dogma, è una fede di pietà ancora, di devozione, ma è una fede che sempre così si comincia, no? Nella storia questi dogmi mariani sono stati preceduti da una fede del popolo di Dio che già viveva quei dogmi nel mistero della loro spiritualità, nel mistero della loro devozione mariana, nel mistero anche della preghiera liturgica. A conferma di questo, noi troviamo in un bel libro che si chiama Gli Atti Acta Apostolice Sedis, che sono gli atti dei sommi pontefici con valore o giuridico o anche dottrinale, in questi Acta Apostolice Sedis, troviamo una preghiera del 1914, alla quale Papa Pio X, San Pio X, ha concesso delle indulgenze parziali tutte le volte che veniva recitata, anche 100 volte al giorno, ogni volta un'indulgenza parziale. Non so, di quanti giorni, adesso la Chiesa non parla più di giorni, ma di indulgenze parziali. Certo, tante indulgenze parziali diventano poi plenarie, quando si completano tutte le parti che si devono purificare, che si devono in qualche modo giustificare, si arriva alla indulgenza plenaria. Ma quello che ci interessa è il contenuto di questa preghiera. Quindi siamo nel 1914, Pio X approva questa preghiera e con un decreto di valore permanentemente, la richiesta di indulgenze plenarie, parziali, tutte le singole volte che venisse recitata, anche più volte al giorno. In questa preghiera si ha lo scopo di riparare le bestemmie contro la Madonna. Allora, il devoto, il fedele, prega così: questo misero peccatore che sono io, che prego, vostro servo, benedice il vostro nome santo. Parlando a Dio, no? Per riparare delle sue bestemmie. E poi, parlando della Madonna, benedice le vostre sublimi prerogative di vera Madre di Dio, perché tanti bestemmiano, no? La Madre di Dio. benedice la prerogativa di sempre vergine, con quanti mettono in dubbio la verginità della Madonna. Benedice la prerogativa che siete stata concepita senza macchia di peccato, di immacolatezza. E benedice la prerogativa di corredentrice del genere umano. Guardate che forte questo. Cioè, Pio X approva ufficialmente con valore perenne e assegna indulgenze plenarie a questa preghiera che contiene la conferma di tre dogmi mariani: la maternità divina, la verginità perpetua e l'immacolatezza della Madonna. Come a dire che per riparare ai peccati di bestemmia contro la Madonna, io faccio atti di fede nella sua maternità divina, nella sua verginità perpetua e nella sua immacolatezza. Perché? Perché la negazione della maternità divina è un peccato grave, la negazione della verginità perpetua è un peccato grave, perché la negazione dell'immacolatezza è un peccato grave. E quindi per riparare al peccato di negazione proterva ed eretica di queste prerogative della Madonna, io credo, io lodo, io benedico queste prerogative. Ma la cosa stupefacente è che dopo aver elencato le prerogative che sono state dogmatizzate nel corso della storia, sia la maternità divina, la verginità perfetta e l'immacolatezza, Pio X aggiunge una quarta prerogativa, oggetto di peccato da parte di chi la nega e oggetto di riparazione da parte di chi invece vuole lodare la Madonna. E questa quarta prerogativa qual è? Maria corredentrice del genere umano. Quindi in questa preghiera il devoto che vuole fare riparazione contro i peccati commessi di disprezzo nei confronti della Madonna, lui dice: ti benedico perché tu sei corredentrice del genere umano. E perché io benedico la Madonna perché è corredentrice? Perché ci sono tanti che lo negano. E come, cioè, l'implicito di questa preghiera è che la negazione della corredenzione in qualche modo offende la Madonna quasi allo stesso modo in cui offende la Madonna uno che nega la sua maternità divina, la sua verginità perpetua e la sua immacolatezza. Ripeto questa preghiera di riparazione alle bestemmie contro la Madonna, che poi sono bestemmie contro Dio, è chiaro, perché è Dio che ha creato la Madonna, è Dio che vuole stabilire nel mondo l'adozione della Madonna. Ma innanzitutto è una preghiera che vuole riparare le bestemmie, le offese contro la Madonna. Questo misero peccatore che sono io, il vostro servo, benedice il vostro santo nome, benedice le vostre sublimi prerogative di Madre di Dio, sempre vergine, concepita senza macchia di peccato e di corredentrice del genere umano. E quindi è vero che è un testo molto forte, eh? Se riuscite a trovare gli Acta, Apostolice Sedis, numero 6 del 1914, pagina 108, troverete questa preghiera pubblicata dalla Suprema Congregazione del Sant'Ufficio, sarebbe la Congregazione della Fede, la più importante congregazione che in aiuto del Papa, su concessione del Santo Padre, quindi c'è un'approvazione in forma specifica del Santo Padre, con la seguente nota: il presente decreto ha vigore perpetuo, nonostante qualsiasi disposizione contraria, nonostante che qualcuno arricci il naso di fronte al titolo di quello. Dunque vale a tutt'oggi, nonostante la contrarietà di molti. Da notare che in questa preghiera il titolo di Corredentrice del Giorno Mariano viene annoverato assieme a tutti i dogmi mariani, fino a quel tempo definito dal Magistero Pontificio, che erano tre. Quasi suggerire che dopo il dogma dell'Immacolata Concezione, l'iniziazione di Papa Sarto, ci sarebbe stato il dogma della Corredentrice. È un dogma ancora molto lontano, per il quale dobbiamo pregare, dobbiamo riflettere e soprattutto dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri a capire meglio la profondità, l'ampiezza, l'altezza di questo mistero che ci riempie di tanta consolazione perché riguarda in fondo la nostra relazione unica e singolare con la nostra mamma del cielo che è diventata nostra mamma perché corredentrice del genere umano. Cari fratelli, io vi saluto e vi benedico tutti quanti nel nome per l'intercessione della Madonna, mediatrice di tutte le grazie e corredentrice del genere umano, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.